Stiamo per entrare dentro una palestra e qualcuno di voi dirà: ma cosa ci facciamo dentro una palestra nell'appuntamento Il Posto delle Parole? D'altra parte, possiamo anche pensare che ogni parola è una palestra, per forza di cose, oppure noi di questa parola, qualunque essa sia, possiamo farla diventare palestra per farne buon uso o cattivo uso, dipende solo da noi. Ma andiamo subito in nuce insieme col nostro ospite Simone Regazzoni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E bentornato qui nel Posto delle Parole dopo che ci siamo ritrovati un po' di mesi fa con un tema che sicuramente non è propriamente questo, ma lo attraversa, perché parlavamo di philosophy fitness con un training camp filosofico che lei aveva organizzato al Circolo dei Lettori, di quando ancora si potevano fare queste cose, esattamente un anno fa o nel mese di giugno, non mi ricordo più perché il tempo passa abbastanza velocemente. Allora, siamo qui con il filosofo Simone Regazzoni per raccontare il suo ultimo saggio, La palestra di Platone, filosofia come allenamento. Ora, Simone Regazzoni, vorrei proprio soffermarmi su quanto ho detto nella mia estrema semplicità a riguardo della parola come palestra e viceversa, la palestra come parola. Non vuole essere una domanda marzulina, ma in ogni caso gliel'ho posta. Quanto la parola può diventare, può essere palestra per...
Ma questa non è una domanda marzullina, anzi la ringrazio, perché è una domanda platonica. Platone gioca proprio su questo doppio registro. Da un lato, poi lo approfondiremo, ci tiene moltissimo a un allenamento che coinvolga il corpo, che metta in movimento le membra. Dall'altro, quando ci parla del logos, del discorso, ce lo descrive con tutte delle metafore di tipo corporeo, perché il logos è uno zoon, dice, cioè è un vivente che deve essere ben formato e ben articolato. Ancora poi in tutta la storia della retorica, nella composizione dei testi, rimane questa idea che il testo deve avere una testa, un capo, una parte centrale e delle membra per essere ben composto. E questo logos deve avere una sua forza, cioè fatto di parole, devono essere parole in grado di smuovere qualcosa. In questo senso il logos è una forma di allenamento, la cura della parola è una forma di allenamento. Di che tipo? Allenamento di tipo mentale e allenamento nella nostra relazione col mondo, perché solo in un esercizio in cui articoliamo il discorso nella maniera, diciamo, più complessa possibile, più articolata, che noi apriamo nuovi sentieri del mondo. Quindi questa idea platonica per cui il logos è un vivente, il logos ha un movimento, ha un ritmo, ha cose ad esempio che non può fare. Platone dice che il logos non dovrebbe nuotare di dorso, muoversi all'indietro. Non liquidiamo tutto questo come mere metafore. Il Novecento ci insegna che il linguaggio, il modo in cui parliamo, il modo in cui articoliamo il discorso, plasma anche ad esempio la nostra materia cerebrale. Ce lo dicono le neuroscienze, perché il nostro cervello è plasmabile. Quindi le risorse fisiche, le risorse mentali vanno di pari passo e c'è un'unione che Platone straordinariamente individua subito tra logos e corpo. Ecco, nel mio libro ho provato a ricostituire quest'unità, perché talvolta, in maniera un po' così da storia della filosofia, si ha l'abitudine a slegare Platone dall'elemento corporeo, quasi avesse odiato il corpo. Beh, Platone nel Timeo, non lo invento io, lo diceva già un grande storico come Vegetti, ci ha proprio parlato della unione di mente e corpo che devono essere allenati insieme. Quando uso questa parola allenamento uso una parola greca che è appunto askesis, poi diventerà ascesi, ma askesis in greco significa appunto allenamento.
E allenamento anche a proposito della parola linguaggio, che abbiamo ascoltato alcune volte da Simone Regazzoni. Scientemente la parola linguaggio attraversa lo studio, il percorso filosofico di Simone Regazzoni, il quale è stato allievo di colui che nel linguaggio ha veramente provato a decifrare il più possibile, ovvero il filosofo Jacques Derrida.
Assolutamente, Derrida fa questo lavoro sul linguaggio e lui lo ha definito, c'è un bel testo che si chiama Fedeltà, dice è un corpo a corpo. Ecco, il lavoro sul linguaggio è un corpo a corpo perché il linguaggio non è flatus vocis. Gli stoici ce lo dicevano, il linguaggio, i segni sono dei corpi. Nel lavoro col linguaggio noi facciamo un lavoro in cui non semplicemente descriviamo qualche cosa, ma facciamo delle cose. ce lo insegna Derrida. Derrida è stato mio maestro su questo ed è qualcuno che ha parlato della soggettività come un esercizio che si produce attraverso il lavoro sul linguaggio, dove per linguaggio non significa semplicemente l'uso di qualche cosa che è assolutamente astratto, universale, uguale per tutti, ma la produzione di singolarità nell'atto di parola. Tutti usiamo il linguaggio, ma non lo usiamo mai allo stesso modo. Noi ci soggettiviamo in atti di parola ogni volta unici, tanto più intensi, tanto più forti, quanto più hanno inventività poetica. L'inventività poetica non significa che scriviamo delle poesie, ma riusciamo a plasmare in maniera inedita il linguaggio per dire qualche cosa di assolutamente singolare, cioè per essere i soggetti che vorremmo essere in qualche modo. Quindi Derrida per me è stata un'assoluta straordinaria palestra di esercizio linguistico e è stato anche il filosofo che ha messo in questione una rottura tra il linguaggio pensiero e il corpo. Quello è Cartesio. È Cartesio che ci ha posto nell'immagine secondo cui il cogito è una res staccata e assolutamente indipendente dalla rex stessa.
Ed era anche un po' troppo rigido questo pensiero, vero?
Era molto rigido quel pensiero. In realtà poi ci sono pagine di Cartesio dove riconosce alcuni elementi importanti del corpo, ma quella distinzione è troppo rigida. Noi perdiamo una ricchezza e anche un contatto tra linguaggio e corpo che è fondamentale. Per passare dalla filosofia a chi si allena, sanno benissimo i coach, gli allenatori, che non si può allenare un corpo se non si allena la mente anche attraverso il linguaggio. Per farla breve, pensate a quello straordinario monologo in Ogni maledetta domenica di Al Pacino negli spogliatoi, quando dice siamo all'inferno e dobbiamo uscirne passo passo. Ecco, quel lavoro di linguaggio è un lavoro che va a incidere sui corpi, sulla forza dei corpi, sulla modalità in cui i soggetti andranno a operare. Quindi alla palestra di Derrida io ho imparato questo lavoro, questa attenzione, questa cura del linguaggio, che è una cura anche corporis, perché è un linguaggio che è, come dice Derrida, veramente un corpo a corpo con se stessi.
Parlando di Derrida, non siamo sicuramente al di fuori di questo nuovo libro, La palestra di Platone, ma le pongo ancora una domanda a proposito di Derrida, perché mi è tornata in mente diverse volte leggendo questo suo interessante saggio sulla filosofia come allenamento. Ma in che modo, quando lei era allievo di Charles Derrida, le riportava alla mente quella palestra che lei ci fa vedere niente meno che come una piantina, a mo' di piantina all'inizio del suo libro? In che cosa l'insegnamento di Derrida, già un po' anticipato, lo portava nella palestra platonica?
Io ricordo un testo che per me fu talmente significativo da impostare la mia tesi attorno a quello, ed era un testo di Derrida che si chiama La farmacia di Platone. Nella farmacia di Platone, non a caso il mio testo che si chiama La palestra di Platone fa evidentemente un riferimento, il verso, al testo di Derrida. Nella farmacia di Platone Derrida si focalizza sull'articolazione del logos platonico in rapporto alla scrittura, mostrando come il rapporto alla scrittura complesso è un rapporto fondamentalmente tra il discorso pensiero razionale e un elemento che non è solo sema, cioè segno, ma è anche soma, corpo. Tutto il rapporto complessissimo in Platone con la scrittura è, attraverso il segno, un lavoro sul corpo da fare. Derrida fa un lavoro straordinario sui testi platonici. Una cosa che a me è sembrata che si potesse fare un passo in più era vedere come, proprio sulla scia di Derrida, che ci dice il testo non è solo il testo scritto, il testo è tutto, una serie di componenti che possono essere il testo architettonico, il testo autobiografico, il testo politico, sociale, eccetera. Come contestualizzare questo lavoro che Derrida fa relativamente solo ai testi platonici in quel contesto storico dove, e non è una cosa che possiamo liquidare come un mero accidente, Platone decide di fondare la scuola in una palestra che conserva tutti gli elementi propri di un ginnasio greco, cioè dove si allenano i corpi specialmente nella lotta, e al contempo ospita, cosa che accade anche in altri ginnasi, riflessione filosofica, dialoghi, conferenze. Ecco, la mia idea è stata prendere, diciamo così, il testimone come in una staffetta da Derrida per uscire dalla farmacia ed entrare nella palestra. Gli ultimi passaggi della farmacia di Platone dice si sentono dei rumori, dei colpi che vengono dal di fuori. Ecco, fuori dal testo platonico c'è la palestra. Allora, il mio tentativo è stato proviamo a articolare il discorso che Derrida fa sui testi con la palestra vera e propria e anche ricostruirla. perché se domandate agli storici della filosofia ma com'era l'Accademia Platonica, molti non lo sanno. E allora ci sono stati, c'è un lavoro archeologico che è stato fatto negli anni 60, c'è un'ipotesi di Piantina. Ecco, io sono andato a vedere anche materialmente questo testo architettonico e come ci si allenava in quella palestra, perché questi non sono accidenti biografici di Platone, sono la modalità in cui il logos come zoon prende corpo in un contesto storico-politico, secondo una modalità di insegnamento e secondo un'invenzione di paideia, cioè di educazione dei fanciulli, che è appunto la filosofia, perché prima la filosofia non si chiamava così. È evidente che c'è Socrate, ci sono i presocratici, come la chiama Colli, la sapienza greca, e tuttavia quando la filosofia comincia a chiamarsi con quel nome, sceglie quella palestra a 1 km/200 m a nord-ovest di Atene per trovare la propria origine. Quindi per me è stato un lavoro su Derrida, perché naturalmente la mia tesi era proprio su Derrida e Platone, e passati diversi anni dalla mia tesi ho deciso che ricostruire la palestra platonica e vedere che idea ci possa essere, che attualità ci possa essere, un'idea di filosofia come askesis, allenamento, esercizio, cura di sé, potesse essere un buon modo anche per ereditare quelli che per me sono due maestri altrettanto vivi, cioè Platone e Jacques Derrida.
Il bosco di ulivi proietta la sua ombra sul grande prato che si estende fuori dalle mura della città. Atene, con i suoi traffici di merci e il vociare dell'agorà, è distante. Qui, nella calura di un pomeriggio estivo del IV secolo a.C., risuona solo il canto delle cicale. I giovani arrivano correndo in gruppi di 3 o 4, hanno corpi allenati, atletici, hanno sete di sapere. Le cicale li osservano, prendono nota di chi va e chi viene. È il loro compito riferire alle muse Calliope e Urania quelli che passano la vita a filosofare e a onorare così l'arte della musica, perché la filosofia è la musica suprema. I giovani si dirigono veloci verso il cuore del bosco. Si sono lasciati alle spalle la città e hanno attraversato il cimitero del ceramico per venire ad allenarsi nella palestra del loro maestro. Il suo nome è Aristocle, ma nessuno lo chiama più così da molto tempo. Qui, nella palestra dove vive e insegna, tutti lo chiamano col suo nome di battaglia, Platone. È così che comincia il suo saggio, portandoci dentro questa palestra, di cui abbiamo anche la piantina, a trovare subito la localizzazione in questo GPS che abbiamo utilizzato per localizzare Platone, che aspetta i suoi allievi, quest'uomo prestante, bello anche nel fisico, atletico. Platone comincia ogni giorno a incontrare i suoi allievi, ma non per insegnare, ma per lottare, tra virgolette, insieme nel fisico, ma soprattutto nell'allenamento della mente, della parola, del pensiero, insieme con i giovani.
L'idea è stata quella di proporre un incipit che restituisse tutta la vitalità di una filosofia oggi. Perché molto spesso si parla dei classici come i nostri contemporanei, come qualcosa di vivo, ma talvolta al di là di queste parole i classici restano qualcosa di distante. L'immagine che abbiamo di Platone è di un anziano canuto che indica con il dito indice il cielo, come ce lo rappresenta Raffaello nella scuola di Atene. In realtà quella è l'immagine di Leonardo da Vinci a cui si ispira Raffaello per il suo ritratto di Platone. Ecco, io ho provato a raccontare dal vivo, almeno nell'incipit, che cos'era andare a fare filosofia da Platone. Significa innamorarsi di un uomo che rivoluziona il modo di pensare, di un uomo che non è un intellettuale da tavolino, per usare forma chiusa nel mio libro, come lo possiamo pensare oggi. È un intellettuale che è stato un lottatore per diversi anni, che a detta di tutte le fonti ha partecipato a diversi giochi, tra cui giochi istmici. E quindi è un uomo prestante che è in una palestra e che inventa un nuovo modo di pensare e considerare il rapporto tra mente, linguaggio e corpo, e che quindi affascina i giovani che corrono via da Atene, da una certa paideia che poi nella Repubblica Platone condannerà, per trovare un modo nuovo. Quindi qui c'è tutta l'intensità, la fascinazione verso un maestro che apre un nuovo mondo. Ecco, mi piacerebbe che anche nelle scuole Platone venisse presentato così. Platone è qualcuno che può davvero affascinare i giovani, mostrare come se ci si allena nel linguaggio e nella mente possiamo modificare il mondo, possiamo aprire mondi, possiamo avere una capacità di non essere, sempre sotto la presa del discorso dell'altro, che molto spesso è un discorso semplicistico, che leva su delle reazioni immediate. Ecco, più si è allenati con la mente e col linguaggio, più queste prese di coloro che poi alla fine tentano di sottometterti anche se non te ne accorgi, sono proprio un linguaggio della lotta, in realtà se sei allenato in questo non ti preoccupi minimamente. Quindi mi piaceva restituire questa immagine qui, perché quando leggo Platone io torno lì, torno ad Atene. Mi piaceva quasi anche sentire il profumo che c'era. Poi uso una citazione che è tratta da Aristofane, che ci descrive proprio com'era l'Accademia, che profumo c'era in primavera quando i giovani andavano lì a allenarsi. Dice: c'è odore di pioppo. Ecco, mi piaceva che si sentisse tutto di quel contesto, almeno ci ho provato.
Ha provato, e noi stiamo raccontando questo libro, seppur nella brevità di questa conversazione, La palestra di Platone, filosofia come allenamento, e la filosofia come allenamento è parte integrante anche della vita di Simone Regazzoni. Quindi lei è un filosofo platonico, perché ci propone in questo libro anche la sua attività di arte marziale, che devo andare a leggere perché spero di pronunciarlo bene, Warangdo.
Warangdo, sì. Io in questo libro, proprio perché credo ci sia la necessità di una coerenza col discorso che si fa, trovavo diciamo così, fuori luogo parlare di una filosofia come cura di sé, allenamento, scrivendo un saggio su. E quindi una parte di questo libro è un intreccio autobiografico tra i miei allenamenti e la riflessione sulla Platone e la filosofia come allenamento. Io pratico da diversi anni arti marziali, ho sempre considerato l'allenamento fisico parte integrante della mia formazione. Ho vissuto per anni, diciamo così, in biblioteca a Parigi, ho passato 4-5 anni alla Bibliothèque Nationale pressoché tutti i giorni. E quello era il momento dell'allenamento mentale, che significa anche una ascesis come ascesi ritiro, ci si trova lì in questa biblioteca bellissima, silenziosa, però non ho mai trascurato l'allenamento anche fisico, perché lì resto platonico. Platone dice che la filosofia non è comprensibile senza filoponia, cioè senza quell'amore della fatica che è allenamento fisico e mentale, perché ci sono virtù che il discorso da solo non è in grado di formare. Quindi un discorso che si occupi di etica e di filosofia è un discorso che sa di dover mettere in gioco il corpo. Io lo faccio praticando arti marziali in una palestra vicino a casa, e giocavo su questo parallelo tra la palestra di Platone e la palestra dove vado ad allenarmi. Dietro questo c'è anche però una considerazione filosofica più articolata, vale a dire: il pensiero orientale da sempre unisce filosofia e allenamento fisico. Che si tratti delle arti marziali, che si tratti del pensiero zen, c'è sempre un'attenzione molto attenta verso il corpo. Quello che volevo ricordare è: non dimentichiamo che la filosofia in origine in Occidente aveva quello stesso tipo di attenzione. E poi l'accademizzazione, al di là della palestra platonica, della filosofia, la nascita delle università, e poi il discorso cartesiano che lascia da parte il corpo. Ma nell'antichità, che si tratti di Platone, che si tratti dei cinici, che si tratti della filosofia ellenistica, c'è un'idea della filosofia come esercizio e cura di sé, che coinvolge in maniera differente, naturalmente non tutti si allenano nella lotta come Platone, comunque il corpo. Ma le stesse descrizioni di Socrate da parte di Platone ci mostrano, questo grandi intellettuali come Vernon e altri storici lo hanno mostrato, che dietro a questo Socrate che talvolta viene si immobilizza, rimane immobile a pensare, nessuno lo può distogliere, eccetera, ci sono pratiche prefilosofiche che sono degli esercizi che vengono proprio dall'Oriente, esercizi di respirazione, esercizi di concentrazione. Ecco, c'è tutta una bibliografia di una serie di studi contemporanei, a partire da Adot, da Vernon, per non parlare dei corsi al Collège de France di Foucault, che hanno rivalutato tutto questo aspetto. Quindi c'è tutta questa dimensione, e c'è naturalmente quella che per me è la pratica della filosofia, che è insieme lettura, scrittura e allenamento. Cito Epitteto a un certo punto, che dice: non può passare giorno senza meditare, scrivere, allenarsi. Ecco, per me questa triade, meditare, scrivere, allenarsi, è la mia pratica quotidiana di filosofia. Ieri sera ero allenarmi, e questa mattina scrivevo un articolo, quindi questa è la mia quotidianità.
Ecco, però mi scusi la domanda, Simone Regazzoni, ma quando sua moglie le propose di incominciare
Warangdo,
esattamente, lei che cosa ha pensato?
Io avevo già praticato, io ho sempre praticato in passato sport, arti marziali, ho praticato Aikido, ho praticato Yosekambudo, poi ho fatto anche della kickboxing. a un certo punto, vista l'età, io ho 45 anni, certe cose le avevo un po' lasciate, continuavo ad allenarmi ma non andavo più a combattere in palestra. Inizia mia figlia ad andare, io sempre sperato, e mia figlia inizia da molto piccola, è molto brava e pratica Warhand Do. Quando rivedo mia figlia allenarmi, scoperta questa palestra da mia moglie, io la Warhand Do, che è un'arte marziale tradizionale coreana molto completa, prevede combattimenti in piedi, proiezioni, combattimento a terra, uso di armi di diversi tipi, non conoscevo, devo dire, quest'arte marziale. Quando ho visto mia figlia ricominciare a allenarsi in palestra a combattere, e ho ripreso anch'io. Ho ripreso e quindi ormai da 6 anni mi alleno di nuovo e ho ripreso anche a combattere finché appunto il fisico lo concede. Però attenzione, che chi pratica arti marziali sa benissimo che il combattimento, che è una dimensione di dialogo, perché il mio maestro la definisce così, in cui, ecco, è un momento di verità molto, molto interessante. Si fa esperienza dei propri limiti, del rapporto con l'altro. Se lo vediamo dall'esterno come un esercizio di violenza incontrollata, non capiamo. Chiunque combatta sa che in realtà deve saperci fare con un controllo della forza. È lì che scopriamo che cos'è la forza, è lì che scopriamo che cos'è il controllo della forza, quali sono i nostri limiti, perché molto spesso su questi noi ci autoinganniamo. Quindi è una pratica di conoscenza di sé, per me, tra le più ricche. Quindi su questo devo ringraziare mia figlia e mia moglie.
È importante questa sottolineatura, perché quando noi vediamo, come diceva poco fa Simone Regazzoni, combattere non è semplicemente un fatto sportivo, ma più prima ancora è un fatto di equilibrio mentale. Se non c'è l'equilibrio mentale, ahi noi. Diceva poco fa, a proposito della cura del corpo, Simone Regazzoni. Però vogliamo, seppure nella brevità di questa conversazione non possiamo toccare tutti i temi, ovviamente, anche per la mia mancanza culturale, chiaramente, parliamo anche dell'odio del corpo che si è instaurato nel pensiero filosofico, credo a partire da un certo Plotino, questo filosofo che è sempre un po' messo in disparte.
E questo è un passaggio essenziale per ricostruire che cosa è accaduto al rapporto tra logos e corpo, perché talvolta si dice che appunto è stato Platone a istituire la separazione netta tra anima e corpo e odea del corpo, ma come lo stesso Ado ha riconosciuto, nell'Atene del IV secolo, nell'Atene di Platone, non ci può essere odio del corpo, perché il corpo è parte integrante della paideia, è parte integrante della quotidianità dei cittadini di Atene. È solo col passaggio verso Plotino che il corpo, che parte troviamo nel Fedone di Platone, no? Quest'idea del corpo da cui liberarsi tramite un'elevazione, ma per Platone è tutta una serie di esercizi attraverso il corpo, che poi si può arrivare anche a superare, a liberarsi del corpo, ma questo lo insegnano anche le arti marziali, la meditazione. In Plotino accade qualcosa di diverso, che il corpo è vissuto davvero come un nemico contro cui combattere, e questo si instaura in parte della filosofia. Anche qui bisogna stare attenti, perché secondo taluni poi arriverebbe il cristianesimo a istituire l'odio definitivo. Non è vero neanche questo, perché una religione dell'incarnazione non odia il corpo. Il cristianesimo è una religione, anzi, che fa diventare il logos corpo, quindi che c'è tutto un lavoro sul corpo, che poi questo lavoro si declini in termini anche di ascesi, non significa che il corpo venga trascurato, anzi c'è tutto un lavoro che viene fatto sul corpo. Quindi noi troviamo alcune frangenti filosofici, pensa Plotino, in cui c'è questo. C'è il passaggio cruciale di Cartesio, mentre poi c'è tutta un'altra tradizione che invece il corpo lo pensa come parte integrante. Nel mio libro non c'è Spinoza, perché il mio libro è su Platone, ma Spinoza c'è tutto un lavoro sul corpo straordinario. Naturalmente poi c'è la tradizione che va con Nietzsche e altri filosofi, dove il corpo rientra prepotentemente all'interno della filosofia. La filosofia contemporanea ritorna a pensare il corpo e a provare a metterlo in gioco. Dico provare a metterlo in gioco perché poi il discrimine è sempre quello di una filosofia che riflette sul corpo come oggetto, e invece quello di un pensiero che osa di più, che prova a metterlo in gioco come elemento di sapere. Su questo permetto di aggiungere, perché ci tengo, anche un debito di gratitudine con lui, sono stati sociologi di formazione comunque filosofica, penso a un allievo di Bourdieu come Loïc Vacan, con cui in questi mesi ci siamo anche scritti e che mi ha concesso di mettere una sua foto nel libro, che a un certo punto sulla scia di Nietzsche e di altri pensatori ipotizza una sociologia carnale, cioè in cui il corpo del ricercatore, cioè la sua sensibilità, il suo stare in un contesto, sono parti integranti della riflessione. Vaccano a un certo punto, per indagare la palestra dei pugili nella Chicago, nella periferia di Chicago, si iscrive in quella palestra e scrive un testo dove il sociologo è partecipe alla ricerca che fa. Ecco, in questo senso credo che la filosofia abbia ancora tanto da poter sperimentare. Ci sono filosofi che lo fanno già, penso a Richard Schusterman, non è ancora molto conosciuto in Italia ma apprezzato in tutto il mondo, filosofi come Sloterdijk, che hanno scritto un tomo di 600 pagine sulla filosofia come allenamento, penso devi cambiare la tua vita. Quindi credo che siamo in un frangente dove il tema della sensibilità del corpo vivente, che pone tutta la questione, non apro la parentesi, dell'animalità del soggetto, ecco, sia qualcosa su cui si debba e si possa lavorare.
Lei ha parlato di corpo, Simone Regazzoni, e il mio pensiero è corso alla parola Eros, perché è importante. E proprio con la parola Eros vorrei chiudere questa nostra conversazione andando a Simone Regazzoni, quindicenne. Frequento la quinta ginnasio e non ho ancora iniziato a studiare filosofia. A dire la verità, non so nemmeno cosa sia la filosofia, però ho sentito citare il simposio, la teoria della filosofia come Eros, così, incuriosito, ho deciso di leggere qualcosa. Allora è proprio vero che l'erotica dell'insegnamento, come dice Massimo Recalcati, cioè se qualche cosa entra nella sfera dell'eros, ma non come la possiamo intendere noi normalmente, allora quella cosa ti affascina, Simone Regazzoni, come ha affascinato lei?
È proprio così. Io mi sono innamorato di Platone a partire dal corpo della sua scrittura su una spiaggia dell'isola d'Elba quando avevo 16 anni. Non avevo ancora maestri, non avevo ancora sentito parlare di filosofia, è stato Platone a scrivermi queste lettere di 2400 anni fa, che mi sono arrivate come una lettera in una bottiglia sulla spiaggia dell'isola d'Elba. Ecco, io le ho lette lì, queste lettere, e mi parlavano direttamente e mi hanno fatto innamorare nel senso erotico del termine. Proprio Platone nel Simposio dice: com'è che ci eleviamo all'idea di bellezza? È a partire dal corpo. Vediamo dei corpi belli, poi apprezziamo un solo corpo bello, poi da lì arriviamo all'idea di bellezza, e quando arriviamo all'idea di bellezza non usiamo neanche più gli occhi, dice Platone, non ci sono metafore visive per parlare dell'idea di bellezza, ci sono metafore tratte dal verbo greco aptomai, che vuol dire afferrare e toccare, sia in senso erotico che lottatorio. In questo senso Massimo Recalcati ha ragione, e di queste cose io e Massimo Recalcati abbiamo parlato proprio più o meno un anno fa in una corsa che avevamo fatto insieme, perché anche Massimo Recalcati si allena e talvolta l'abbiamo fatto insieme.
Simone Regazzoni, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi stanno facendo compagnia diversi libri che parlano del mare, però tra questi, li ho qui sulla mia scrivania, li prendo, ci sono i due volumi che io non avevo mai letto, di Malinowski, Argonauti nel Pacifico Occidentale, editi da Bollati Boringhieri. Sono due volumi straordinari e quindi io sono immerso in questo momento tra gli Argonauti del Pacifico e alcuni riti di scambio che avvengono con le canoe in questi luoghi straordinari.
Malinowski, noto antropologo inglese, certo, se non ricordo male, nonostante il cognome. Sì.
Certo, certo, sì, è lui polacco che a un certo punto, per una serie di vicende biografiche, si ritrova in Australia, eccetera, e comincia a studiare, ma con una modalità totalmente nuova, immersiva, partecipe, facendo delle fotografie, le popolazioni. Quindi poi era abbastanza giovane al momento, è una rivoluzione nell'ambito degli studi dell'antropologia, ecco, è una ricerca sul terreno, lui la fa in Nuova Guinea e il libro è pubblicato nel 22. Ecco.
Grazie davvero Simone Regazzoni per il tempo grazie che ci ha dedicato, per il libro pubblicato da Ponte alle Grazie, il titolo è La palestra di Platone, filosofia come allenamento. Grazie, buona giornata Simone Regazzoni.
Grazie a voi, buona giornata.